Il radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. Gran parte delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla è stata intercettata dalla Marina israeliana. Secondo Tel Aviv, gli attivisti a bordo sono stati fatti sbarcare e stanno bene. Fino a poco fa alcuni battelli erano ancora però diretti verso la costa, quasi nulle invece le informazioni ufficiali degli attivisti svizzeri. Quelli ticinesi dovrebbero essere in Israele in attesa di rimpatrio. Rimandata l'entrata in vigore dei dazi sui farmaci prevista oggi, una decisione che dopo l'accordo di ieri con Pfizer ridà ottimismo al settore. In 5 fiumi svizzeri rilevata una presenza preoccupante di pesticidi, fra questi c'è anche lo scairolo a rischio, gli organismi acquatici. La Confederazione cerca nuove entrate e prossimamente potrebbe chiamare alla cassa le banche cantonali, la maggior parte delle quali finora non paga le tasse. È morta Jane Goodall, la signora degli scimpanzé, ha rivoluzionato l'etologia con l'osservazione dei primati ed è stata una fervente attivista, aveva 91 anni. La Global Sumud Flotilla, lanciata da un folto gruppo di attivisti verso la striscia di Gaza per portare via mare degli aiuti umanitari in un'azione altamente simbolica, è stata quasi completamente bloccata o deviata nelle ultime ore senza particolari incidenti. Solo un paio di imbarcazioni non si sarebbero ancora fermate nonostante l'imponente schieramento navale imposto da Israele che ha predisposto un blocco nelle acque della regione. Da Gerusalemme siamo collegati con Michele Giorgio. Quali sono gli ultimi aggiornamenti?
Sì, buongiorno. Sono almeno 39 le barche finora intercettate, quasi tutte, afferma la sala di controllo, definiamolo così, della Global Sumud Flotilla. Alcune vengono ancora indicate dal tracker, ma in realtà sono state fermate. Al momento si sa che sicuramente sono ancora in navigazione solo 3 barche, 2 del team legale che si sono allontanate già ieri sera per preservare l'operatività degli avvocati che stanno lavorando a bordo appunto di queste imbarcazioni per registrare violazioni del diritto internazionale umanitario da parte di Israele, però è giallo sulla Micheno, una barca arrivata in acque palestinesi già da diverse ore, ma che è ferma a poche miglia dalle coste di Gaza, non si sa molto, potrebbe essere stata fermata anche questa imbarcazione. Gruppi di attivisti, passeggeri a bordo di queste navi stanno arrivando al porto di Ashdod, dove secondo quello che ci hanno riferito vengono interrogati e registrati dalle autorità israeliane e si è saputo che il governo israeliano intenderebbe provvedere alla loro espulsione tra lunedì e martedì prossimi in 2 distinte capitali europee. A dirlo è stato proprio il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, parlando appunto alla Camera, dove ha riferito su quanto sta accadendo, dicendo di aver saputo dalle autorità israeliane che verranno portati probabilmente a Londra e Madrid perché sono le sedi del direttivo della flotilla. Chi invece non accetterà di essere rimpatriato subito verrà detenuto e probabilmente processato, ma il loro destino è sempre quello dell'espulsione.
Michele Giorgio in diretta da Gerusalemme. Per quanto attiene ai 19 svizzeri che partecipano all'azione della flotilla, al momento abbiamo solo un laconico comunicato del Dipartimento Affari Esteri che si limita a dire di essere stato informato da parte di Israele di alcuni arresti. I nomi non sono stati comunicati. Il comunicato dice anche che l'ambasciata segue da vicino la vicenda. Sappiamo qualcosa di più dei 2 attivisti ticinesi? Vanni Bianconi sarebbe stato fermato e trasportato in Israele. Più chiara la situazione di Fabrizio Ceppi. Chiara Savi.
Possiamo parlare di Fabrizio Ceppi perché diversamente dal caso di Vanni Bianconi abbiamo avuto informazioni ufficiali, sta bene, la barca è stata intercettata la scorsa notte, tutto si è svolto in modo pacifico, è in stato di fermo ed è già sulla lista dei rimpatri. Abbiamo raggiunto poco fa Stefano Ferrari, uno degli organizzatori ticinesi della missione, che ieri sera tardi ha avuto un ultimo contatto con Fabrizio Ceppi.
L'ultimo contatto è stato un contatto diretto via WhatsApp, dove mi avvisava che stava sentendo dei botti come quelle bombe sonore che erano state usate quando si trovavano vicino a Creta, e questo avveniva alle 23:24, per cui appena dopo non c'era più il segnale e quindi da lì deduco che non abbia più avuto accesso, diciamo, al suo telefono o comunque non avesse più rete per comunicare.
Come abbiamo detto, Fabrizio Ceppi non è stato arrestato, condizione questa che implica un processo e quindi tempi più lunghi, ma si trova in stato di fermo, il che significa un'espulsione più rapida possibile da parte di Israele.
La notizia che deve essere verificata, che mi è arrivata dal nostro gruppo, diciamo, di lavoro che è vicino alla flottiglia, dove si dice che è molto probabilmente all'aeroporto pronto per essere imbarcato.
Una notizia questa ancora in attesa di conferme.
Ovviamente vi terremo informati nei prossimi appuntamenti dell'informazione RSI. Adesso cambiamo tema. Questa mattina una sinagoga di Manchester in Gran Bretagna è stata presa di mira da un uomo che ha dapprima investito con la propria autovettura alcuni presenti all'esterno del luogo di culto, ferendone almeno tre. In seguito, armato di coltello, avrebbe ferito un'altra persona. La polizia è intervenuta ed ha aperto il fuoco su di lui. Non c'è ancora conferma ufficiale del fatto che sia rimasto ucciso. Oggi viene peraltro celebrata la festa religiosa ebraica dello Yom Kippur. I dazi del 100% sui prodotti farmaceutici esportati negli Stati Uniti, che dovevano entrare in vigore il 1 ottobre, sono stati sospesi. Lo ha dichiarato un alto funzionario governativo all'agenzia di stampa tedesca DPA, una notizia che arriva il giorno dopo l'accordo tra l'amministrazione statunitense e il colosso farmaceutico Pfizer per ridurre i prezzi dei medicinali. Sentiamo Marzio Minoli.
Al momento quello che si sa è che i dazi al 100% sui prodotti farmaceutici importati negli Stati Uniti sono stati sospesi, ma senza dare ulteriori informazioni su future tempistiche e senza fornire ulteriori particolari motivazioni. Quello che si sa è che gli Stati Uniti al momento prediligono concentrarsi su quelle aziende che non intendono delocalizzare la loro produzione oltreoceano o che non accettano di ridurre i loro prezzi. Una notizia che arriva dopo l'annuncio che il colosso farmaceutico americano Pfizer ha raggiunto un accordo con l'amministrazione di Donald Trump per abbassare i prezzi dei suoi medicinali e venderli direttamente ai pazienti, quindi senza intermediari, attraverso una nuova piattaforma digitale creata dal governo. I prezzi dei prodotti Pfizer subiranno una riduzione di prezzo tra il 50 e l'85% del valore di listino attuale. In cambio, Pfizer otterrà un periodo di grazia di 3 anni per i dazi sui prodotti provenienti dall'estero, sempre che investa nella produzione negli Stati Uniti, elemento questo centrale nella politica commerciale di Donald Trump. L'accordo tra Pfizer e il governo ha suscitato molto entusiasmo tra gli analisti, in quanto dimostra la buona volontà di Donald Trump di entrare nel merito della questione dazi al 100%, evitando una misura troppo punitiva verso le industrie farmaceutiche mondiali. La decisione di sospendere l'entrata in vigore dei dazi, inizialmente prevista per ieri, è un segno tangibile di questo rinnovato ottimismo nel settore.
Pesticidi nei corsi d'acqua svizzeri, ne sono stati rilevati 135 in 5 fiumi eriali, e quanto emerge da una serie di studi svolti dalla NAWA, l'organizzazione che osserva la qualità delle acque superficiali in Svizzera. I risultati pubblicati oggi sottolineano come le concentrazioni di alcune sostanze rappresentino un pericolo per gli organismi acquatici. Ma ci dice di più Emanuele Ferrari.
Le analisi mirate su 5 corsi d'acqua, tra i quali lo Scairolo in Ticino e il fiume Surp nel canton Argovia, si sono concentrate sulla possibile presenza di oltre 250 pesticidi. Oltre alla metà sono stati trovati, 23 dei quali in concentrazioni tali da costituire un pericolo per gli organismi acquatici. Per la popolazione, assicura Sofia Barth, ricercatrice della piattaforma per la qualità dell'acqua VSA e autrice dell'articolo, non c'è però pericolo. A soffrire sono quegli organismi che passano tutta la loro vita in acqua. Una situazione questa non nuova, come emerge dal monitoraggio regolare della Confederazione in 38 fiumi. Sappiamo che c'è molto da fare e ricerche come questa aiutano a capire in che direzione muoversi per cercare di migliorare la situazione. Infatti, se da un lato è chiaro che la provenienza di una buona fetta di erbicidi e pesticidi va cercata nel mondo dell'agricoltura, per la prima volta si è potuti risalire in modo evidente ad un'altra fonte inquinante. Abbiamo scoperto nei fiumi anche prodotti per cani e gatti contro pulci e zecche. E questa è una novità, sottolinea Sofia Barth. Bisogna capire ora come poter interrompere questo flusso. Differenze regionali sono state trovate e sono riconducibili al diverso tipo di sfruttamento del territorio. Ad esempio, sull'altopiano una maggiore presenza di erbicidi riconducibile alle attività agricole. In fiumi nei quali finisce l'acqua degli impianti di depurazione, una maggiore presenza di antiparassitari per animali.
Il piano di risparmio della Confederazione potrebbe chiamare in causa anche le banche cantonali. 15 dei 24 istituti attualmente non pagano infatti le imposte sul piano federale, una disparità che la Commissione Finanze del Consiglio degli Stati valuta di eliminare. Ce ne parla Gianluca Algiati.
La banca cantonale zurighese, quella di Argovia, dei Grigioni, Banca Stato in Ticino. La maggioranza degli istituti cantonali non paga imposte sul piano federale, diverse nemmeno su quello cantonale. È uno dei privilegi di essere enti di diritto pubblico. Solo le poche organizzate come società per azioni pagano imposte federali. È il caso di quelle di Lucerna e Zugo, ad esempio. Una situazione analizzata da un recente studio di Avenir Suisse. Il suo autore Luca Schmidt ai microfoni SRF parla di una disparità di trattamento tra le banche cantonali e le loro concorrenti private, ma anche tra le stesse banche cantonali. Una situazione che non è sfuggita alla Commissione Finanze del Consiglio degli Stati, secondo cui se tutte le banche fossero tassate sul piano federale, la Confederazione incasserebbe 195 milioni di franchi in più. Soldi benvenuti in tempi di risparmi, ma per Lukas Schmidt c'è di più. Perché questi privilegi fiscali attualmente incidono anche sulla perequazione finanziaria tra i cantoni. Concretamente, quelli che tassano regolarmente le proprie banche ne escono penalizzati. Non è ancora stata presa alcuna decisione. La Commissione degli Stati intende prima sentire a fine ottobre il parere dei direttori cantonali delle finanze. Per loro in gioco c'è molto, i privilegi fiscali, ma anche i lauti dividendi versati ogni anno dalle banche nelle casse cantonali.
La Svizzera è conosciuta anche come paradiso per gli sport estremi, dal base jumping al downhill, ma dietro l'adrenalina si nasconde un problema meno spettacolare. Quando gli incidenti coinvolgono turisti stranieri senza copertura assicurativa adeguata, i costi non sempre vengono pagati. In certi casi a dover intervenire sono le autorità dei luoghi di soggiorno, il servizio di Mirko Priuli.
La Svizzera è una meta ambita per gli sport estremi, dal base jumping al canyoning, dall'alpinismo al downhill, discipline spettacolari ma molto rischiose. Ogni incidente mette in moto soccorsi costosi, un volo in elicottero ad esempio può superare i 5.000 franchi, un ricovero in ospedale molti di più. Il problema nasce quando i turisti stranieri non hanno un'assicurazione adeguata o ripartono senza pagare. In questi casi la legge stabilisce che i costi ricadano sui cantoni e spesso direttamente sui comuni. Per le piccole comunità ciò significa diverse migliaia di franchi, spese che in alcuni cantoni vengono suddivise, mentre in altri i comuni devono affrontare da soli. Ogni anno i servizi di soccorso registrano centinaia di casi, con importi che non sempre vengono recuperati. Air Glacier e Air Zermatt parlano di oltre 250.000 franchi complessivi che rimangono scoperti. E non si tratta solo di sport estremi, spesso anche incidenti ordinari o problemi di salute generano costi che ricadono poi sul luogo di soggiorno o quello dell'incidente. Ma in Svizzera gli sport estremi sono e restano legali e continuano ad attirare amanti del rischio da tutto il mondo. La vita spericolata di pochi rischia però di diventare un conto salato per tutti.
Torniamo all'estero. Le autorità francesi sono intervenute bloccando ieri una petroliera proveniente dalla Russia. È sospettata di far parte di quella che viene chiamata flotta fantasma, alla quale il Cremlino continuerebbe a far capo per vendere il proprio petrolio, schivando le sanzioni occidentali. Ma la nave è anche sospettata di aver preso parte all'azione di disturbo tramite droni contro gli aeroporti danesi nei giorni scorsi. Da Parigi, Alessandro Grandesso.
L'assalto è scattato nel pomeriggio di ieri quando un gruppo di soldati e delle forze speciali della Marina francese è salito a bordo di una petroliera bloccata da sabato a 14 miglia dal porto di Saint-Nazaire sulla costa atlantica a un'ora da notte e soprattutto poco distante da un parco eolico marino. Il via libera è arrivato dopo che è stata aperta un'inchiesta visto che la petroliera lunedì notte non aveva soddisfatto le richieste da parte della Guardia Costiera francese che chiedeva chiarimenti sulla nazionalità di una nave che batte bandiera del Benin, la tredicesima però negli ultimi 3 anni. Ad intrigare le autorità è stata anche la rotta del cargo partito il 20 settembre dal porto di Primorsk in Russia e che una settimana dopo si trovava al largo delle coste danesi proprio quando gli aeroporti di quel paese sono stati sorvolati da droni non identificati, mandandone in tilt il traffico e facendo temere un'azione di disturbo da parte di Mosca. La petroliera è da tempo iscritta nelle liste delle navi cui è vietato l'approdo ai porti europei perché sospettata di far parte della flotta fantasma che il governo di Putin utilizza per aggirare le sanzioni e continuare a commerciare petrolio. E anche se a margini del summit europeo di Copenaghen il presidente della Repubblica Emmanuel Macron invita alla prudenza, secondo i media danesi il bastimento lungo 244 metri sarebbe servito da base di lancio dei droni. Nel frattempo il capitano e il suo secondo rimangono in stato di fermo per altre 24 ore.
In Germania il cancelliere Friedrich Merz ha annunciato un imponente autunno delle riforme. Come prima iniziativa ha annunciato ieri in un pacchetto di misure con le quali intende risollevare le sorti economiche del paese. La sua ricetta? Abbattere i cavilli burocratici e rendere più snella l'amministrazione pubblica. Da Berlino, Walter Raue.
Si chiama Agenda per la modernizzazione e contiene un'ottantina di iniziative con le quali il governo di grande coalizione di Friedrich Merz punta a rendere di nuovo più competitiva l'economia tedesca, più efficiente l'amministrazione pubblica e meno complicate le procedure burocratiche. Già entro il 2029 il numero dei dipendenti pubblici verrà ridotto di ben l'8%. Per fondare un'azienda ci vorrà solo più un giorno e l'immatricolazione delle auto o il rinnovo dei documenti personali potranno essere effettuati online. Sono solo alcune delle riforme annunciate ieri dal cancelliere Friedrich Merz al termine della riunione di clausura fra i vertici dei tre partiti della maggioranza. Molti punti della sua agenda tuttavia restano vaghi. Si legge ad esempio che la Germania deve essere più innovativa, che il processo di digitalizzazione del paese verrà accelerato e che il governo intende sostenere l'intelligenza artificiale. Misure concrete o disegni di legge per mettere in atto il suo piano, Friedrich Merz però non li ha annunciati e anche la riforma forse più ambiziosa ma anche controversa di questa legislatura, ovvero quella sui tagli allo Stato sociale, per il momento è stata rimandata.
Chiudiamo oggi con la notizia della morte di quella che era forse l'etologa più famosa del mondo.
Fortunately, when I was a child, I had a great teacher who taught me that in this respect, these erudite scientists were completely wrong, and that was my dog, Rusty.
Jane Goodall, qui in un'intervista in cui spiegava che il suo primo maestro fu il suo cane Rusty, che le insegnò a cambiare prospettiva osservando la vita animale. Jane Goodall aveva 91 anni, la sua fondazione ha annunciato che è morta serena nel sonno. La scienziata con i suoi studi sugli scimpanzé è stata una delle pioniere dell'etologia moderna, che è la disciplina che studia il comportamento degli animali. Il servizio è di Marco Boscolo.
Si trovava in California per una serie di conferenze che dovevano servire a sensibilizzare le persone sulla perdita della biodiversità e spingerle ad agire per contrastare il cambiamento climatico. Negli ultimi decenni Goodall non ha mai esitato a sfruttare la propria celebrità per smuovere l'opinione pubblica in favore della difesa della natura e in particolare dei suoi amati scimpanzé a rischio di estinzione. La sua storia scientifica comincia nel 1960 sulle rive del torrente Gombe in Tanzania. Qui Jane Goodall osserva per lunghissimi periodi il comportamento di una comunità di scimpanzé, registrando sui suoi taccuini tutto quello che accade. Presto comincia a notare che, contrariamente a quanto si pensava allora, i membri del gruppo hanno comportamenti simili a quelli umani. Si baciano, si danno delle pacche sulla schiena e si abbracciano. Comportamenti che erano ritenuti esclusivamente umani. Ma gli studi di Jane Goodall dimostrano che anche gli scimpanzé provano emozioni e hanno personalità diverse. Si tratta di una rivoluzione per l'etologia che cambia il modo in cui guardiamo al mondo animale. Ma l'importanza di Goodall non si ferma qui. Durante le sue sessioni di studio, nota che uno scimpanzé utilizza uno stelo d'erba per infilarlo in un termitaio per estrarre alcune termiti da mangiare. È la prima volta che viene documentato l'uso di un utensile, per quanto primordiale, da parte di un animale. Da allora lo studio dell'uso degli strumenti da parte di diverse specie animali è largamente documentato, ma è cominciato in Tanzania quando una giovane scienziata ha guardato per la prima volta gli scimpanzé con occhi diversi.
È tutto, buona giornata.